Dalle meditazioni di Don Francisco Fernández Carvajal. 33esima settimana, venerdì. Casa di preghiera. Gesù scaccia i mercanti dal tempio. Una delle letture previste per la messa di oggi ci presenta un passo del libro dei Maccabei, quando Giuda e i suoi fratelli, dopo aver sconfitto i nemici, decisero di purificare e di riconsacrare il santuario del Signore, che era stato profanato dai pagani e da coloro che non erano rimasti fedeli alla fede dei loro avi. Si radunarono lì pieni di gioia, fra canti e suoni di cetre e arpe e cembali. Tutto il popolo si prostrò con la faccia a terra e adorarono e benedissero il cielo. Celebrarono la dedicazione per 8 giorni e offrirono con grande giubilo olocausti e sacrifici di ringraziamento e di lode. Poi ornarono la facciata del tempio con corone d'oro e piccoli scudi. Rifecero i portoni e gli appartamenti sacri e vi misero le porte. Grandissima fu la gioia del popolo, perché era stata cancellata la vergogna dei pagani. Giuda Maccabeo stabilì che si celebrasse la ricorrenza di questo giorno ogni anno con grande solennità. Il popolo di Dio, dopo tanti anni di vergogna, manifestò la sua pietà e il suo amore a Dio con incontenibile esultanza. Il Vangelo della Messa ci mostra Gesù che, santamente indignato di fronte alla deplorevole condizione in cui era stato ridotto il Tempio, provvide a scacciare tutti quelli che compravano e vendevano. Nell'Esodo Mosè aveva prescritto che nessun israelita si presentasse al Tempio a mani vuote. Allo scopo di facilitare l'adempimento di questo comando a coloro che venivano da lontano, s'era provveduto ad allestire negli atri del Tempio un servizio di compravendita di animali per i sacrifici e che finì per essere un vero e proprio mercato di bestiame. L'usanza, all'inizio tollerabile e perfino opportuna, era degenerata al punto che l'intento religioso originario era ormai posposto al profitto economico dei commercianti, che forse erano gli stessi servitori del tempio. Quest'ultimo assomigliava ormai più a una fiera di bestiame che a un luogo di incontro con Dio. Il Signore, mosso dallo zelo per la casa del Padre suo, da una pietà che nasceva dal profondo del suo cuore, non poté sopportare quel deplorevole spettacolo e scacciò tutti di lì con i loro banchi e i loro animali. Gesù sottolinea con forza la destinazione del Tempio, mediante parole di Isaia ben conosciute da tutti: «La mia casa sarà casa di preghiera», e aggiunse: «Ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri». Il Signore ha voluto insegnare a tutti il rispetto e la venerazione dovuti al Tempio per il suo carattere sacro. Ben maggiori dovranno essere il nostro rispetto e devozione nei templi cristiani, cioè nelle chiese, dove si celebra il sacrificio eucaristico e dove Gesù Cristo, Dio e uomo, è realmente e veramente presente nel tabernacolo. La vita di pietà ha una sua correttezza. Apprendila. Fanno pena quelle persone pie che non sanno assistere alla messa, benché la frequentino ogni giorno, né sanno fare il segno della croce, tracciano strani geroglifici in tutta fretta, né sanno inginocchiarsi dinanzi al tabernacolo, le loro ridicole genuflessioni sembrano una burla, né sanno inclinare riverentemente la testa davanti a un'immagine della Madonna. Il Tempio, luogo di preghiera. «La mia casa sarà casa di preghiera». È molto chiara questa espressione che definisce il Tempio casa di Dio. E tale la dobbiamo considerare. Dobbiamo accedervi con amore, con gioia e anche con un gran rispetto, come conviene al luogo dove ci sta aspettando lo stesso Dio. Spesso abbiamo notizia o assistiamo ad atti e cerimonie della vita politica, accademica, sportiva, un ricevimento, una sfilata alle Olimpiadi, e subito si avverte che il protocollo e una certa solennità non sono superflui. I dettagli, a volte minimi, precedenze, modo di vestire e ritmo pausato dell'andatura, si notano e trasmettono all'atto buona parte del suo valore e del suo significato. Anche tra le persone, l'affetto si manifesta nei piccoli particolari di cortesia e di premura. I doni e le promesse che si scambiano i futuri sposi non sono in se stesse amore, ma una sua manifestazione. È il semplice rito di cui l'uomo ha bisogno per esprimere ciò che sente in cuore. L'uomo, che non è solo corpo né solo anima, ha bisogno di manifestare anche la fede con atti esteriori e sensibili, che esprimono con efficacia ciò che ha dentro di sé. Quando si vede qualcuno, per esempio, genuflettersi con devozione davanti al tabernacolo, è facile pensare: ha fede e ama Dio. E questo gesto di adorazione, espressione di ciò che serba in cuore, aiuta lui e gli altri ad avere più fede e più amore. Il Papa Giovanni Paolo II ricorda a questo riguardo l'influenza che ebbe su di lui la pietà semplice e sincera di suo padre. Il semplice fatto di vederlo inginocchiarsi, racconta il pontefice, ebbe un'influenza decisiva negli anni della mia giovinezza. L'incenso, gli inchini e le genuflessioni, il tono di voce adeguato, la dignità della musica sacra, degli ornamenti e degli oggetti sacri, il decoro degli elementi del culto, la loro pulizia e cura, sono sempre stati manifestazione della fede di un popolo. Lo splendore stesso degli oggetti liturgici facilita la comprensione che si tratta innanzitutto di un omaggio a Dio. Quando si osserva da vicino qualche oggetto per il culto realizzato dall'arte orafa del XVI e del XVII secolo, si nota che quasi sempre la decorazione si fa più ricca e preziosa quanto più, per l'uso che ne verrà fatto, sarà avvicinata all'ostia consacrata. A volte presenta dei particolari che anche da vicino appena si notano. Il decoro più artistico è là dove solo Dio, si direbbe, può apprezzarlo. Questa cura minuziosa aiuta molto efficacemente a riconoscere la presenza di Dio. Al Signore non è nemmeno indifferente che andiamo a salutarlo, Lui per primo, entrando in una chiesa, e apprezza l'impegno che poniamo per arrivare puntuali alla Santa Messa, meglio qualche minuto prima che cominci, la genuflessione ben fatta davanti a Lui presente nel tabernacolo, il modo di stare o il raccoglimento che conserviamo in Sua presenza. La Chiesa è per noi il luogo dove diamo culto a Dio, dove lo incontriamo con una presenza vera, reale e sostanziale. Il culto vero. Buona parte delle prescrizioni che il Signore comunicò a Mosè sul Sinai tendono a fissare, fin nei particolari, la dignità di tutto quello che si riferisce al culto. Così indica come si devono costruire il tabernacolo, l'arca, gli utensili, l'altare, i paramenti sacerdotali, come devono essere le vittime per il sacrificio, quali le feste da osservare, quali tribù e quali persone devono esercitare le funzioni sacerdotali. Tutte queste prescrizioni mostrano che le cose sacre sono collegate in modo speciale alla santità divina. Con esse il Signore fa valere la pienezza dei Suoi diritti. Dio ha sempre cercato di infondere un profondo rispetto per il sacro nel popolo ebreo, così spesso tentato dai riti pagani. Cristo animò questo insegnamento di uno spirito nuovo. Proprio lo zelo per la casa di Dio, per il suo onore e la sua gloria, costituisce un insegnamento fondamentale del Messia che Cristo vuole trasmettere provvedendo a scacciare con indignazione i mercanti dal Tempio e nella sua predicazione insisterà sul rispetto con cui devono essere trattati i doni divini, a volte con parole molto forti. Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci. Oggi assistiamo in molti ambienti a una vera e propria desacralizzazione, nella quale è latente una concezione atea della persona, per la quale si ritiene l'esigenza religiosa dello spirito umano come espressione del sentimento o della fantasia, oppure un prodotto di una contingenza storica da eliminare, quale elemento anacronistico e quale ostacolo al progresso umano. Nello stesso tempo, vediamo come crescono, anche tra persone che si definiscono colte, le pratiche divinatorie, il culto ottuso e pericoloso per la statistica, per la pianificazione. L'incredulità sorge da ogni parte. Il fatto è che, nell'intimo della sua coscienza, l'uomo avverte l'esistenza di qualcuno che regge l'universo e che non è accessibile con la scienza. Non hanno fede, ma hanno superstizioni. La Chiesa ci ricorda che solo Dio è il nostro unico Signore e ha voluto stabilire molti particolari e forme di culto che sono espressione dell'onore dovuto a Dio e di un amore vero. Non solo ci insegna che la Santa Messa è il centro di tutta la Chiesa e della vita di ogni cristiano e ne ha fissato la forma liturgica, ma ha voluto anche che le nostre chiese siano vere case di preghiera. ha disposto che i templi rimangano aperti nelle ore convenienti perché i fedeli possano agevolmente pregare davanti al Santissimo Sacramento. Ha stabilito ciò che è stato pratica costante lungo i secoli. Il tabernacolo deve essere solido e inviolabile, deve essere posto in un luogo nobile e insieme raccolto, affinché i cristiani possano onorare il Santissimo Sacramento anche con culto privato. Entrando in una chiesa, ci si deve rendere conto da segni inequivocabili dove è posto il tabernacolo. Per questo è prescritto il conopeo, il velo che deve coprirlo ordinariamente, e una lampada che arda perennemente all'altare del tabernacolo. Anche se queste attenzioni sono in primo luogo manifestazioni di amore e di adorazione a Gesù Cristo, realmente presente, e solo secondariamente segni che indicano la sua presenza. Noi fedeli, sacerdoti e laici, dobbiamo preoccuparci dell'onore e del culto di Dio in maniera tale da essere detti piuttosto gelosi che amanti di Lui. E Gesù ha affermato di sé: «Lo zelo per la tua casa mi divora».